evviva i problemi tecnici.
24 mattino.
Divieto ai minori di 15 anni di entrare sui social, ma se un 13enne è già loggato su Instagram, se un 12enne è già loggato su Instagram, a questo punto cosa si fa? Lo si tira via? Rimane su Instagram? Esempio.
Boh. Che ne so, boh.
Io sono del parere che non debba esserci nessuna discrezione genitoriale sull'utilizzo e il divieto degli smartphone. È appunto la discrezione che c'è stata fino ad oggi che ha permesso un utilizzo indiscriminato di questo mezzo, e i risultati negativi li stiamo vedendo come fossero un'epidemia. Sarebbe il caso di fare una legge e di non dare deroghe, altrimenti è inutile, perché i più ignoranti pensano che i loro figli siano in grado di amministrare questo strumento, mentre non è così.
Non so, caro ascoltatore, io, come avete sentito, oggi abbiamo dato voce a Lavinia Mennoni, che ha un'idea precisa su questo. Io continuo a coltivare una certa perplessità, sinceramente, e coltivo anche una certa perplessità nelle definizioni, nelle parole che si usano, cioè quando si usa qualcosa di esagerato come un'epidemia. Ricordiamoci sempre che ci sono milioni di ragazzini, centinaia di milioni di ragazzini in tutto il pianeta che utilizzano i social senza particolari danni, ma li utilizzano per tante cose, per informarsi, per tenersi in contatto con gli amici. Cioè non è una cosa. Come al solito, quando emergono dei casi e delle preoccupazioni, quando le questioni ci toccano da vicino, tendiamo a vedere tutto nello stesso modo, tutto omologato. Proviamo a pensare anche al fatto che sia un modo diverso di concepire e di gestire la realtà da parte di questa generazione, così come la nostra è. Io penso, e come immagino sia presente a tutti, che la nostra realtà, la nostra vita, la nostra esistenza è in parte digitale e in parte fisica. Poi c'è qualcosa, ci può essere qualcosa di patologico, ma dipende dalla giovane età, o dipende dalla predisposizione, dipende da qualcosa di più profondo che c'è e che ci rende dipendenti o con maggiori difficoltà a gestire questi strumenti? Primo punto. Dunque, il secondo punto è: allora forse c'è qualcosa di diverso nel quale scavare, qualcosa di diverso da comprendere per capire come mai certi ragazzini finiscono in una sorta di gorgo e certi ragazzini non ci finiscono. E là la chiave ovviamente dei genitori, dell'educazione che avviene a scuola, è tutto fondamentale. Io sui divieti ho sempre delle perplessità. Non sto dicendo che sono contrario, però ho sempre delle perplessità. E chiudo dicendo, con un esempio molto pratico, se io passo 7 ore a scrollare qualcosa su TikTok o su Instagram, ma il dubbio che queste 7 ore che ci passo rispondano in realtà a qualcos'altro che mi manca e non all'ossessione che i social mi mettono, e questo dubbio deve venire. Cioè c'è qualcosa che manca probabilmente nella vita di una persona che passa 7 ore a scrollare su Instagram e TikTok, e questo qualcosa che manca dipende da tanti elementi. Uno di questi è la famiglia, un altro sono gli amici, un altro sono i rapporti. Quindi ripeto, quando vedo i divieti resto perplesso, perché mi sembra che non vadano, no, a incidere in quello che è il vero, le vere motivazioni di fondo, però appunto riflessione che lascio là e sulla quale è normale avere opinioni diverse, idee diverse, anche basate su ricerche scientifiche che ci dicono cose diverse, cioè non sono unanimi le ricerche scientifiche su questi temi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 2 dicembre, sono le 7:24 minuti e 3 secondi. Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Il resto della squadra di 24 Mattino è quella che conoscete: Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E se veramente siete parte della squadra, vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, ci sono i podcast, li trovate sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, lo ricordo, divisi in tre. La prima parte dalle 6:30 alle 7, che è 24 Mattino, la trovate semplice così, questa parte che è la rassegna stampa appunto, e poi la terza parte che è quella delle interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Dunque andate, iscrivetevi, eccetera eccetera, lo sapete perfettamente. Le aperture dei giornali di oggi si dividono, quelli un po' più che sono un po' più sull'attualità, tra le dimissioni di Carlo Tavares e quello che succede in Siria. Il Sole 24 Ore, che è il Sole 24 Ore del lunedì, però è su un argomento di stretta attualità: la cassa integrazione e le aree più colpite da Ascoli a Biella. Nei primi 9 mesi del 2024 c'è stata una crescita del 23%. Ricordiamo sempre che queste sono le ore richieste dalle aziende, le ore di cassa integrazione richieste. Non è detto che siano ore delle quali poi l'azienda usufruisce, però nei primi 9 mesi una crescita del 23% degli ammortizzatori. L'aumento maggiore riguarda tessile, pelli, calzature e meccanica. Ci ricorda anche il Sole 24 Ore, in un ottimo pezzo di Bruno Ettucci a pagina 11. Il lunedì, come sapete, c'è lo spazio dedicato alla scuola sul Sole 24 Ore. Scuola, iscrizioni online per 1.300.000 persone. E poi, come vi dicevo, Siria, tra Siria e Tavares. Siria, i raid russi non fermano la jihad, titolo della stampa. Siria, raid russi sui ribelli, Corriere della Sera. Aleppo, missili sui francescani, italiani a Mosca, basta attacchi, il secolo XIX. Stellantis, arriva l'addio di Tavares, e dunque il quotidiano nazionale che apre con questo, così come lo fa Repubblica, che il titolo forte è Tavares si dimette, anche se l'apertura vera e propria è quella dedicata al giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, che si è accasciato ieri in campo. La partita è stata interrotta, avete sentito perfettamente le cronache in GR24, e poi naturalmente si è salvato, come sapete, ma loro in campo paure e lacrime per Bove. La Verità, salta il capo della Fiat, Stellantis licenzia Tavares, il titolo del giornale. E il Fatto Quotidiano invece, che, del quale avevo strappato la prima pagina perché mi serviva l'articolo che è a pagina 2, qua si fa un po' di confusione, eccolo qua: Tirana, piano B sul centro di permanenza e di rimpatrio vuoto, prigione per detenuti albanesi. Dio, immobili e conti in Svizzera, gli affari tra Provita e Forza Nuova. Il Domani, con Simona Alliva e Stefano Vergine, racconta che l'associazione antiaborto è vicinissima al governo e ora si scopre che ha rapporti finanziari con i neofascisti. Il presidente Brandi ha comprato da Roberto Fiore immobili per 160.000 euro, diventati poi sedi di Forza Nuova e Provita. Siamo nel 2012 più o meno come data. Le case extra lusso dei camorristi rossi, gli abusivi sgomberati protestano in piazza con bandiere sovietiche. Parliamo di Caivano, il titolo è di Libero. Le foto dei loro appartamenti stile Gomorra, tra WC dorati e marmi. Crisi Stellantis, Tavares lascia, è l'apertura anche del Messaggero, mentre il Foglio presenta una lunga intervista del direttore Claudio Gerasa al ministro della giustizia Carlo Nordio. Contro l'Italia della gogna, separazione delle carriere, nuovo CSM, calendario svelato, entro 12 mesi la riforma sarà approvata e vogliamo il referendum, come la giustizia è diventata la priorità del governo Meloni. Ecco qua, questi i titoli dei principali giornali. E inizierei proprio dalla crisi dell'auto, della vicenda Stellantis, che poi ci porta alle questioni industriali che sono correlate anche alla cassa integrazione della quale parlavamo poco fa. Il pezzo di cronaca mi pare più interessante, meglio fatto, più completo, è quello di Andrea Rinaldi sul Corriere della Sera a pagina 8. che inizia con le frasi di Tavares, aveva definito l'elettrificazione una pistola puntata alla tempia per l'industria dell'auto, e la prima vittima eccellente è stata proprio lui, Tavares, in una domenica agitata per l'automotive, dopo settimane di tagli minacciati da BMW, Ford e Mercedes, con i sindacati tedeschi che promettevano scioperi a oltranza. Il CEO di Stellantis ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato. E il CDA le ha accettate, avviando il cantiere per la successione. La nomina di un nuovo AD permanente è già in corso, gestito da un comitato speciale come del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Al di là del comunicato di rito dell'azienda, Rinaldi riporta anche le parole del Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries. Il successo di Stellantis, sin dalla sua creazione, si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il CDA e il CEO alla decisione di oggi, a dire... Non è stata così morbida, cioè la differenza di vedute era piuttosto forte. In un quadro, lo racconta bene Roberto Amoruso a pagina 3 del Messaggero, che vede delle difficoltà del gruppo correlate in realtà alle difficoltà di tutto il settore auto, che hanno a che fare con i mercati che non tirano e coi vincoli green. Ci sono motivazioni che vengono da lontano e riguardano tutta l'Europa, come dimostrano la crisi senza fine in cui si è avvitata la Germania, tra i maxi piani di licenziamento annunciati da Volkswagen, Mercedes, Bosch e le manifestazioni dei lavoratori. Anche l'americana Ford ha annunciato i suoi bei tagli in Europa. Ad aggiungersi a tutto questo c'è il fattore Dacia. Dare la misura della nuova mannaia che può arrivare per il mercato dell'auto europeo è l'ultima stima di Standard & Poor's Global Ratings, che fa avanzare anche l'ombra di declassamenti a catena. Nello scenario peggiore, dice, dazi del 20% sulle importazioni di veicoli leggeri americani dall'Europa e dal Regno Unito, di veicoli leggeri negli Stati Uniti dall'Europa e dal Regno Unito, e del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, potrebbe costare alle case automobilistiche europee e statunitensi coinvolte fino al 17% del loro EBITDA annuale combinato, che vuol dire mettere in discussione un colpo solo il 20% dei margini di un'industria che vale l'8% del PIL dell'Unione Europea e 13 milioni di occupati. In un quadro che vede Volkswagen proclamare, o meglio i sindacati di Volkswagen proclamare sciopero ad oltranza, andiamo sulla stampa, pagina 4, tagli salariali, riduzione del personale, chiusura degli stabilimenti. Il piano ve l'abbiamo raccontato ampiamente nelle settimane scorse, per riassumere, e lo riassume bene Uschi Audino da Berlino a pagina 4 della stampa, appunto, tagli per un totale compreso fra i 3 e i 4 miliardi, riduzione in media del 10% dei compensi dei dipendenti, possibilità di riduzione del personale a partire dal 25, sospensione dei bonus legati alla produzione e poi la chiusura di 3 stabilimenti. Dunque, IG Metall, il più grande sindacato dei lavoratori del settore metalmeccanico, con oltre 2 milioni e 600 mila iscritti, dice: se necessario, questo sarà il conflitto sindacale più duro che l'azienda abbia mai visto. A partire da oggi termina il periodo di pace sindacale, ovvero il momento durante il quale è sospesa l'astensione dal lavoro. Finora sono andate in scena 3 sessioni negoziali, tutte finite in un buco nell'acqua. Prossimo round a breve, il 9 dicembre, ma nel frattempo IG Metall promette protesta. In un'industria italiana alle prese con un aumento di richieste di cassa integrazione, come dice il Sole 24 Ore, ma ci torniamo dopo la pausa.
24 mattino.
Allora, guardate, io insegno in una scuola superiore. Con questa storia dei cellulari non se ne può veramente più, li hanno sempre in mano, perdi un sacco di tempo a farli mettere via e dopo 2 minuti sono ancora fuori. È sempre così, un continuo, ma dalla prima alla quinta è una cosa incredibile, non hanno nessun autocontrollo.
Sì, è una questione gestirlo dal punto di vista scolastico. Uno può dire, appunto, come già si è detto, come già si è deciso, che in classe non devono entrare o devono entrare solamente come strumenti didattici. Un conto è ragionare su un divieto per tutti i quindicenni, eccetera, eccetera. Poi insomma, possiamo ragionare anche sulla, su come la scuola utilizza questi strumenti. Dunque, la cassa integrazione, veniamo a questo. Le due pagine del Sole 24 Ore sono molto interessanti. Valentina Melis e Serena Uccello ci raccontano che la cassa integrazione è in crescita del 23% rispetto all'anno scorso. Nei primi 9 mesi del 24 sono state autorizzate oltre 350 milioni di ore di ammortizzatori sociali, il 23,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. La fetta più grossa per sospensioni o riduzioni dell'attività è rappresentata dalla cassa integrazione ordinaria, che vede salire le ore autorizzate su base annua del 30%. Poi non è detto che queste ore naturalmente siano effettivamente utilizzate. Secondo il rapporto del centro studi dell'associazione Lavoro e Welfare sulla cassa integrazione nel mese di settembre, se si considerano le ore totali autorizzate equivalenti a posti di lavoro con lavoratori a zero ore nel periodo gennaio-settembre, si può determinare un'assenza completa di attività produttiva per oltre 232.000 lavoratori. Due pagine interessanti perché oltre al pezzo di Luca Orlando che ci racconta di questa frenata della meccanica e quindi cassa integrazione del settore della meccanica che parte da Berlino, meno 3,2 miliardi di export, c'è questo pezzo di Paolo Bricco e questa analisi di Paolo Bricco che mette un punto sul tema della cassa integrazione che vale la pena dibattere. La cassa integrazione a oltranza per anni e anni va bene a tutti. Quando c'è una crisi aziendale va bene ai sindacati, agli imprenditori, ai politici del collegio elettorale, al vescovo della diocesi. Il problema è che non funziona più, dice Bricco. L'abuso di questo strumento non è naturalmente etico o politico, è funzionale. La cassa integrazione come strumento prevalente e unico di gestione delle crisi non ha più una vera efficacia e rende l'economia italiana un gigantesco ospedale da campo in cui i malati continuano a rimanere malati, nessuno muore e nessuno nasce. Esiste infatti un dogma nella nostra vita pubblica: nessuna azienda deve chiudere. La sfiducia nella forza dell'imprenditoria e nel mercato è così radicata che si preferisce mantenere in vita piccole e grandi aziende zombie piuttosto che favorire la nascita di nuove imprese esposte alla concorrenza. La commedia italiana è sempre la stessa. I sindacati invocano, gli imprenditori capiscono, il vescovo interviene, i prefetti mediano, i politici locali si rivolgono ai politici nazionali che sicuramente si attivano. Il problema è che tutto questo non funziona più. Occorre provare a separare la cassa integrazione buona da quella cattiva. La prima garantisce reddito temporaneo e abbastanza dignitoso ai lavoratori altrimenti disoccupati. Permette, in linea teorica, a questi di cercare un'altra occasione e aiuta i territori a ridurre tensioni e ridimensionare la paura del futuro. La cassa integrazione cattiva invece è la medicina inoculata per anni e anni al corpo aziendale malato, ridotto a parodia di un organismo industriale stremato, con un effetto paralizzante rispetto a ogni possibilità che il lavoratore, bloccato nel mondo di mezzo per anni e anni e anni, torni ad avere un lavoro vero, e con il rischio che l'imprenditore, anziché affrontare il fallimento e riaprire una nuova attività, divenga anch'egli la parodia di se stesso. Molto duro, molto interessante e mi pare degno di dibattito. L'altra grande notizia di queste ore ovviamente è quello che sta avvenendo in Siria, che si porta dietro però tutta una serie di altri elementi. Cosa è successo per chi si fosse perso qualche pezzo? Un gruppo jihadista siriano ha fatto partire un'avanzata per conquistare territorio al regime di Bashar al-Assad e ha conquistato la città di Aleppo. L'avete sentito anche in GR24, ne abbiamo parlato prima. In una situazione nella quale in Siria il regime di Assad è sostenuto, tra gli altri, dalla Russia, dall'Iran e da Hezbollah. Come vedete, tutto si intreccia con gli altri grandi scenari internazionali con i quali abbiamo a che fare: l'Ucraina, Gaza, il Libano. E dunque andrei dalle parti di Mosca e lo farei con Marco Imarisio a pagina 3 del Corriere della Sera, che racconta questo episodio. Mancava una settimana all'invasione dell'Ucraina. Mentre il mondo intero cercava di capire cosa stesse per accadere, Sergei Shoigu, allora era il ministro della difesa, atterrò a Damasco. Non era certo una visita di cortesia. Era accompagnato dai vertici dell'esercito, da MiG armati di missili ipersonici, da bombardieri Tupolev dotati di armi a lungo raggio e da alcune navi da guerra che presero parte alla più grande esercitazione militare russa nel Mediterraneo dai tempi della Guerra Fredda. Era un messaggio. La presenza di Mosca e la sua influenza geopolitica ed economica in Siria, suo alleato da oltre 50 anni e piattaforma ideale per continuare la propria opera di penetrazione e persuasione nell'Africa settentrionale e in parte di quella subsahariana, non sarebbe certo venuta meno con l'imminente attacco a Kiev. E però certo è che si apre un secondo fronte per la Russia, in sostanza. Contro la Russia si vuole attizzare un secondo fronte, scrive sulla Komsomolskaya Pravda, la stella dei blogger di guerra Alexander Kotz. Per lui le manifestazioni contro il governo filorusso in Georgia e l'avanzata dell'opposizione in Siria sono, come si dice in russo, anelli della stessa catena. In Siria non possiamo chiudere un occhio su quanto sta accadendo e scaricare tutto sulla Damasco ufficiale. Il paese è vostro, vedetevela voi. Le forze di Assad senza di noi ci sono ben note e l'Occidente tenta di cogliere due bersagli con un colpo solo. Cita questo blogger russo la Georgia, dove stanno andando avanti le proteste contro il presidente, che ha detto che vuole interrompere per 4 anni i colloqui per l'ingresso nell'Unione Europea della Georgia. Sono frasi che poi però ha smentito nella giornata di ieri ai microfoni della BBC. E ci sono proteste in Georgia, la piazza si è accesa, ci sono stati scontri con le forze dell'ordine e ci sono state anche violenze nei confronti dei giornalisti. Nel frattempo un altro fronte aperto, se volete, è quello della Romania, dove ieri, nel fine settimana, in mezzo tra il primo turno e il secondo turno delle presidenziali, quello che aveva assegnato la maggioranza relativa ad un, come sapete, a un filorusso, ieri ha visto nelle elezioni parlamentari vincere il Partito Socialdemocratico, quindi cambiano un po' le cose. Con questo voto, racconta Alessandra Muglia, sempre sul Corriere della Sera, decidiamo se restare a ovest o svoltare a est. Sono le più importanti degli ultimi 100 anni. Se vireremo a est ci sarà un esodo massiccio di persone, avvertiva appunto ieri a urne aperte. Stesso nome, un orientamento opposto, si chiama Radu Georgescu, è un economista romeno. Stesso nome, un orientamento opposto rispetto al Georgescu, sovranista indipendente dell'ultradestra filorussa. E là appunto i socialdemocratici hanno ottenuto una maggioranza relativa, quindi secondo fronte, secondo tema aperto. Ci fermiamo, andiamo al traffico e poi veniamo ai riflessi, come possiamo definirli, europei, italiani, della crisi in Siria, ossia il rischio migratorio evocato ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani.
24 mattino.
La critica sulla cassa integrazione è corretta e sulla gestione della cassa integrazione è assolutamente corretta, ma il pezzo che manca è la riqualificazione e la formazione delle persone interessate. Quindi il problema principale è il mismatching tra ciò che chiede il mercato del lavoro e la preparazione delle persone che vi devono accedere.
Sì, però quello è un problema più generale, se consente, caro ascoltatore, che attiene solo relativamente alla cassa integrazione, che, come diceva Bricco in questa bella riflessione, è un deve essere qualcosa appunto di che serve a sistemare, a garantire un po' di reddito a dei lavoratori in una situazione contingente, problematica e contingente, mentre ci sono casi vabbè, il più noto è quello di Alitalia, però ce ne sono anche molti altri, nei quali la cassa integrazione va avanti per anni a fronte di aziende sostanzialmente decotte e posti di lavoro irrecuperabili. E quello è un problema, cioè è un, no, è un'anomalia del sistema, evidentemente. La questione migratoria, ne scrive Fausto Biloslava, pagina 13 del giornale, in un ottimo pezzo, nel quale, in un'ottima analisi a dire il vero, nella quale riprende un po' le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani e poi entra nel dettaglio. Cosa dice Tajani? Il problema è che si rischia un collasso migratorio e aggiunge che se continua la guerra civile rischiamo di veder ripetersi quanto accaduto qualche anno fa. Ricostruisce Biloslavo il riferimento alla prima fase del conflitto in Siria tra il 12 e il 16, quando Aleppo venne distrutta dai combattimenti e solo la popolazione cristiana si ridusse a 25.000 anime dalle 150.000 di prima del conflitto. E ancora peggio, quasi 1 milione di siriani si riversarono in Europa lungo la rotta balcanica, accolti in gran parte in Germania. E se vi ricordate, fu quella la prima grande crisi migratoria nella quale l'Europa si trovò a dibattere su come gestirla, con per esempio il sistema di accoglienza messo in piedi da Merkel, le grandi discussioni che ci furono in Italia e in tutto il resto del continente. Adesso, scrive Biloslavo, la crisi migratoria rischia di riesplodere con l'avanzata jihadista. Da settembre erano già rientrati dal Libano in fiamme per la guerra fra Hezbollah e Israele oltre 500.000 di profughi, in gran parte fuggiti nei primi anni della guerra civile. Nel paese ci sono 16.500.000 di siriani che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Una bomba vera e propria. Un diplomatico di lungo corso, l'ex ambasciatore inglese a Damasco: l'attacco a sorpresa potrebbe innescare un altro movimento di massa di civili. La situazione è difficile ad Aleppo. Qual è la rotta? Dal nord del Libano il passaggio illegale del confine siriano avviene a piedi, dice un trafficante di esseri umani libanese che a metà ottobre confermava che la rotta fino all'Italia è già aperta. Dal nord del Libano il passaggio illegale del confine siriano avviene a piedi, ma poi faccio proseguire la mia gente in piccoli bus o minivan fino alla Latakia. Il grosso dei siriani in fuga dal Libano cercava di raggiungere la sacca dei ribelli jihadisti di Idlib, dove vivono 4 milioni di persone in gran parte sfollate. Poi per arrivare in Turchia devono pagare $3.500. Il governo di Ankara non vuole più rifugiati, che sono già 4 milioni, e chiuderà un occhio se una nuova ondata di siriani continuerà via mare per sbarcare in Grecia o direttamente in Italia. Come capite, le questioni che si aprono sono innumerevoli. A proposito di migranti, ci sono altri due elementi sui quali vorrei portarvi. Il primo è quell'apertura del Fatto Quotidiano della quale parlavamo poco fa, che è questo: il piano B per i migranti da mandare in Albania, da CPR vuoto a carcere per albanesi. Mi sembra abbastanza travagliata la vicenda di questi centri di permanenza e di rimpatrio in Albania, forse non sorprendentemente. Allora, Alessandro Mantovani, per il momento tocca ancora ai giudici. Il 4 dicembre c'è la Cassazione e a febbraio, con decisione prevista ad aprile, sarà la volta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Saranno loro a decidere se il governo Meloni può stabilire un elenco rigido di paesi sicuri, trattare le richieste d'asilo dei loro cittadini con la procedura accelerata, legacy sommaria, e nel frattempo rinchiuderli nei centri di permanenza anche in Albania per poi rimpatriarli. Il governo stenta fiducia. Finché può non abbandonerà il progetto di portare i migranti oltre Adriatico a Schengen e Jader, tanto più che in Europa non era stato accolto troppo male anche da forze distanti da quella che Mantovani definisce l'Italian far right. Però se le cose andassero male dal punto di vista giudiziario, L'idea sarebbe quella di portare in Albania gli albanesi, cioè i detenuti con passaporto di Tirana condannati in Italia. Andrebbero a scontare la pena al di là del mare, più vicino ai parenti, in un penitenziario costruito a Gjader sulle macerie del centro di permanenza. Sono tanti gli albanesi nelle celle italiane. Al 31 ottobre erano 1947, quasi il 10% degli stranieri, e tra loro ce n'erano 1382 condannati in via definitiva, quindi almeno potenzialmente interessati. Nel frattempo, a proposito di giustizia e immigrazione, restano i riflettori accesi su questo passaggio della competenza alle corti d'appello. Ne scrivono Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei. Esaminando sul Sole 24 Ore a pagina 8 l'impatto che questo potrebbe avere sul fatto che le corti d'appello stanno lavorando per ridurre i tempi dei processi, no? Per esempio, al 30 giugno scorso le corti d'appello hanno raggiunto in media un disposition time, che è l'indicatore che stima la durata prognostica dei processi, di 528 giorni, il 19% in meno rispetto al 2019. L'obiettivo da centrare sono 288 giorni, quindi meno di un anno. Solo due corti d'appello, Milano e Trieste, hanno per ora raggiunto il target. E il fatto che si possa fiondare sulle corti d'appello una quantità di richieste d'asilo ovviamente genera preoccupazione. La Corte d'appello di Roma ha ridotto del 30% tempi e pendenze dei giudizi considerati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e però la durata nel civile è di 687 giorni e l'arretrato civile e penale supera i 73.000 fascicoli. L'impatto sarà significativo, dice il presidente della Corte d'Appello di Roma, Meliadò. Nel 2023 la sezione immigrazione di Roma ha adottato 700 provvedimenti sui trattenimenti. Dovremo occuparcene senza aumenti di risorse, mentre le sezioni immigrazione sono state rafforzate, e sui trattenimenti bisogna decidere in 48 ore, e questo avrà un impatto ovviamente sulla giustizia civile, un evidente impatto sulla giustizia civile. Il GR, ci risentiamo subito dopo.